Laser. I preti operai e le esperienze di Borghi, Politi e Fanfani. L'esperienza dei preti operai, nata in Francia subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, si estenderà poi a molti paesi europei, tra cui l'Italia. Ed il primo ad indossare la tonaca fu Don Bruno Borghi, compagno di seminario di Don Milani, che nel 1950 entrò operaio alla fabbrica Pignone di Firenze, nonostante i divieti di Papa Pio XII e della Curia Fiorentina. L'Italia del dopoguerra è stata una terra ricca di sacerdoti in tuta, e specialmente la Toscana, anche per la presenza di figure progressiste come Giorgio La Pira, del cardinale Elia Dalla Costa e Don Luigi Facibeni. Così in terra toscana fin dal 1967 ad Empoli, poi nella periferia di Avane, nascono le esperienze di Don Renzo Fanfani e prima ancora di Don Sirio Politi, che nel 1956 decise di farsi prete operaio e fondò a Viareggio una piccola comunità con altri due preti, Don Beppe Socci e Don Luigi Sonnenfeld, dedicandosi soprattutto alla lavorazione del ferro. La chiesetta della comunità si trova nella darsena viareggina tra i cantieri e i pescatori, nel canale Burlamacca, dove ancora oggi vive Don Luigi. Dei preti operai ne parleremo con Paola Sani, Beniamino De Idda, Maria Grazia Galimberti, Don Luigi Sonnenfeld, Anna Scattigno e Don Andrea Bigalli, con una esclusiva testimonianza di Don Renzo Fanfani. Ascoltiamo Don Luigi Sonnenfeld.
I preti operai sono individui vissuti in una certa epoca che comunque sono appartenuti a quella geria che speriamo non muoia mai nell'umanità, di persone testarde, conciute, che di quelle persone che a un certo punto dicono sì, ho capito, però voglio anche verificare, voglio anche vedere. Allora questi preti vissuti in una chiesa, formati nella dimensione dello spirito che è leggero mentre la materia è pesante, nel senso del silenzio, della preghiera a mani giunte, di tutte queste cose qui, del bianco come colore bello, del nero come colore brutto, a un certo punto hanno detto: ma mi fai capire? Mi fai andare a vedere? Mi fai toccare da vicino se veramente dove c'è sporco c'è anche una sporcizia interiore, che dove c'è la materia, la pesantezza del lavoro, lo spirito si allontana? Mi fai capire queste cose? E sono andati per capire queste cose e hanno trovato invece la bellezza della materia, la serenità della solidarietà e tutti i valori positivi trovati da uomini e donne che, pur asserragliati in un lavoro sicuramente coercitivo, hanno saputo esprimere poesie di una bellezza della vita da levarsi tanto di cappello.
Ascoltiamo la storica Anna Scattigno.
La classe operaia, i poveri, l'operaio, erano costruttori di storia, i costruttori della storia. Una storia nuova era una storia importante, una storia da cui non si poteva, come cristiani e anche come sacerdoti, rimanere fuori, perché era una storia di liberazione umana. Erano i costruttori, questi, la classe operaia, i poveri, erano i costruttori di una nuova umanità.
Ascoltiamo la scrittrice Paola Sani.
I preti operai vivevano sulla loro pelle i licenziamenti, la cassa integrazione, insomma le condizioni di sfruttamento, e denunceranno il peggioramento delle condizioni di lavoro, i conflitti anche con il sindacato. Dall'interno dei luoghi di vita sociale e del lavoro hanno vissuto le trasformazioni che sono avvenute nel corso degli anni, e poi vivevano la solitudine e l'indifferenza che comporta l'essere gente di confine, di chi vive nelle periferie umane e sociali. Direi che l'elemento significativo che si riflette su tutto il loro cammino è che non sia stata solo un'istanza individuale o localizzata, ma un sentire comune, un voler essere un'espressione collettiva appartenente ad un preciso tempo storico, un frutto necessario di quel tempo, un seme, anche una risposta arricchita dalle singole identità. E i loro incontri sono impostati sulla lettura dei tempi e dell'umanità con la quale vivono, sulla condivisione del sapere e dell'analisi di cui erano capaci. Quella dei preti operai è una realtà che, proprio come le vicende che sono passate, ha esaurito il proprio rinnovarsi, però è stata segno luminoso dei mutamenti anche antropologici che sono avvenuti. Uno sguardo di parte, ma unico, perché quella posizione permetteva di vedere e scoprire le modificazioni e le conseguenze nella vita delle persone. Ancora oggi questa storia ci parla, pone domande, perché il tema del lavoro continua ad essere sul tavolo dei drammi sociali domani, e per gli ultimi, gli scarti di questo ingiusto sistema economico, e per molti, troppi, il lavoro non rappresenta ancora segno di dignità e di libertà. In tutto questo i preti operai hanno lasciato una traccia che indica il presente e indirizza il domani. Radicati nel Vangelo, hanno vissuto fuori dal Tempio, ma dentro la polis, come spazio di vita educativo. Con la capacità di sognare e costruire, ci hanno guidato ad essere più umani.
Ascoltiamo Don Andrea Bigalli.
I preti operai, con le loro intuizioni, le loro vite, le loro riflessioni teologiche, non soltanto anticiparono alcuni elementi fondamentali del Concilio Vaticano II, ma ne vissero poi propriamente la sensibilità, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con il mondo contemporaneo. Si pensi a un documento fondamentale come la Gaudium Spes, la Chiesa nel mondo contemporaneo. Ecco, i preti operai si inserirono radicalmente nel mondo del lavoro, nella dimensione anche della fatica che uomini e donne vivevano con il loro lavoro, portando la testimonianza del Vangelo laddove sicuramente ce n'era più bisogno. Da questo punto di vista la loro esperienza ha aperto tutta una serie di prospettive che poi le generazioni successive hanno potuto assumere per continuare il grande sogno di una Chiesa diversa, di una Chiesa fedele al Vangelo, di una Chiesa che si ponga continuamente la domanda su come uscire dal già vissuto e cercare delle strade nuove.
Don Bruno Borghi, 1922-2006. Ascoltiamo l'ex procuratore di Firenze, Beniamino De Idda.
È stato un cammino quasi sempre solitario quello di Bruno dentro la Chiesa. Aveva già esperienze lavorative, perché subito dopo essere stato ordinato sacerdote, Monsignor Dalla Costa lo chiamò. Il cardinale gli chiese allora: te dove vuoi andare? Ma mi piacerebbe lavorare in fabbrica. La risposta: sai bene che non è possibile, a Roma la cosa non è gradita. Poi cominciò a frequentare un corso universitario per assistenti sociali. E ad un certo punto bisognava andare a fare uno stage. Tu dove vuoi andare? Ma io lo vorrei fare al Pignone. Questa esperienza segnò molto Bruno, perché la fabbrica è sempre rimasta un po' il centro del suo orizzonte. Lì non solo c'erano gli ultimi, ma c'era, come lui diceva ogni tanto, io mi ricordo in tante conversazioni, c'erano quelli che facevano la storia.
Scriveva Don Bruno Borghi. La lotta di classe è l'unico mezzo per togliere ai padroni il loro potere. Bisogna lottare ad oltranza per sovvertire questo disordine costituito, questo sistema in cui il profitto, il capitalismo, la magistratura, la polizia, la chiesa, tutte le forze fasciste e revisioniste hanno costituito una ferrea alleanza per mantenere il loro potere sul popolo. Bisogna anticipare, affrettare l'abbattimento dei padroni di questa economia, di questa cosiddetta giustizia, di questa polizia, per realizzare prima possibile una società che sia pensata, voluta e costruita dalla classe operaia.
La Gover era una fabbrica media, aveva circa 600 operai. Bruno andò lì, naturalmente, e ormai ammaestrato dalle lezioni del Pignone, e cominciò subito. Cercò il rappresentante della CGIL, il quale meravigliato disse: «Ah, ma vieni da noi, vorrei iscrivermi al sindacato». Quindi la cosa fece subito scalpore, un prete che anziché alla CISL si iscrive alla CGIL. L'atteggiamento del Borghi non era amichevolissimo nei confronti del proprietario della fabbrica. Lugolini lo venne a sapere abbastanza presto. Ecco, un giorno Lugolini arrivava e il Borghi usciva. Lugolini disse: «Lei deve andarsene». «E perché dovrei andar via?» «Perché tu mi stai rovinando la fabbrica. Se lei non mi fa una lettera in cui spiega le ragioni per cui io dovrei essere licenziato, io non vado fuori». Il Borghi fa subito causa e la causa fu vinta.
Quando lui e Deida furono incriminati per vilipendio all'ordine giudiziario, no? E c'è questa bellissima difesa di Bruno Borghi del vilipendio come uso pubblico del disprezzo, come modo forse imperfetto, scrive, ma efficace, per gli operai, per gli sfruttati, eccetera, di controllare il potere.
Dagli scritti di Don Bruno Borghi, la ribellione delle masse, sempre più estesa, e la coscienza che lo scontro è inevitabile. E anche voi siete obbligati a scegliere tra il potere e il popolo. O scegliete il potere, che permette ai padroni di disporre della vita di altri uomini, di sfruttarli, di affamarli, di licenziarli. La manifestazione più propria è il simbolo della potenza distruttrice del capitalismo che opprime in Italia, tortura in Brasile e distrugge i popoli in Asia, fa morire milioni di uomini in tutto il mondo. Oppure scegliete a favore della richiesta e della lotta per un nuovo potere che sale dai luoghi stessi dove avviene lo scontro, la fabbrica, il carcere, i campi, le scuole.
Bruno è l'operaio per eccellenza negli anni 50 e 60. Per completare la Gover viene riassunto dai giudici d'appello e sta lì ancora fino al 76. Ecco. Nel 94 una ragazza, una certa Anichini, fa una tesi di laurea. Bruno Borghi, prete operaio. Alla fine il libro si conclude con una frase di José Martí. Il Borghi invece ci mette un frego e sottoscrive con l'apis: «Il mio è un cammino di liberazione. In questo momento non mi interessa né Dio né Gesù. Sento profondamente che è sufficiente l'esistenza di un solo uomo che esige il dono della nostra vita e quindi della nostra lotta».
Don Sirio Politi, 1920-1988. Ascoltiamo la giornalista e scrittrice Maria Grazia Galimberti.
Avevo 19 anni, avevo riscoperto Dio. E quello che scriveva Sirio mi sembrava lo specchio di quello che io stavo vivendo. Perciò gli scrissi, sono andata a trovarlo e gli dissi che io volevo venire a vivere con lui quegli ideali e anche a fare l'operaia. Poi arriva un'altra ragazza da Roma, Mirella, attratta da questa novità, noi quattro, e poi arrivò Don Beppe Socci, Don Beppe Pratesi, Mario Facchini, in giro di 4-5 anni, arrivò Luigi.
Annotava Don Sirio Politi: «Avremo una parrocchia in zona agricola. Con noi verrà anche una ragazza. La sua presenza di donna sarà per noi il segno di tutto l'universo. Impostiamo la nostra vita di comunità come una famiglia che vive insieme alle altre famiglie di contadini. Vogliamo vivere del nostro lavoro di coltivatori della terra. Daremo un'importanza massima all'ospitalità e vivremo la vita pastorale della parrocchia in modo semplice, affidandoci alla predicazione dell'amicizia e della testimonianza nella povertà e cordialità più totali.
La mattina arrivavamo alle 9, io mi trovai davanti Sirio per la prima volta. Rolando, è venuto Luigi. Sirio, subito, sai remare? Dico sì, perché? Allora, quello è un barchino. Quello lì è un prete che viene da Milano, portalo un po' in giro per tutta la darsena. Tarata, 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 fino a mezzogiorno, quando tornammo e ci trovammo a tavola. E stando in una situazione di preti che lavoravano, uomini e donne che lavoravano, che volete che facessi? Mi misi a lavorare anch'io, fu un disastro all'inizio. Tant'è vero che Sirio e Rolando avevano l'officina e mi dettero per perso e mi mandarono a lavorare allora nelle campagne della mietitura del grano con una famiglia che teneva trattori e macchine del genere. E lì cominciai il mio novoziato.
Sirio Politi diceva c'è qualcosa di misterioso nel lavoro, come la malattia e la morte, come se portasse in sé ancora la maledizione, no? Quella, la cacciata dal paradiso. È parte di una umanità che attende e combatte per la propria redenzione. La lotta di classe è la lotta per restituire a chi ormai è stato privato anche della possibilità o capacità di chiedere i propri diritti. La lotta di classe, lui diceva, restituisce la dignità umana, è questo diritto ad un lavoro che sia un lavoro a misura di uomo e non un lavoro da schiavo.
Il vescovo del giovane prete Sirio dette finalmente il permesso di lasciare la parrocchia di Bargecchia qui sulle colline e di venire a lavorare come operaio nel contesto della darsena di Viareggio. Il vescovo Torrini voleva bene a Sirio, gli voleva bene come un figliolo e cercava di frenarne un po' gli impulsi, no? Gli diceva anche: Sirio, vedi, te leggi troppi libri francesi. Era dalla Francia, no? Che a quell'epoca veniva un po' la tentazione, la Francia paese di missione, i preti operai, no? C'è un libro soprattutto che non mi lascia dormire la notte. Ecco, non lo dovresti più leggere, lo dovresti lasciare da una parte. Sirio, e come faccio? Perché quel libro è il Vangelo di Gesù.
Il Sirio di allora è un Sirio che io chiamo spirito e va totalmente perso nello spirito, ma aveva capito che questo spirito andava incarnato, dopo di quello doveva vivere non solo, come dire, come monaco, ma anche come povero, che voleva dire la classe operaia allora.
L'hanno detto i vescovi più vicini al mondo del lavoro, come quelli della Commissione Sociale, quando ci dissero chiaramente che ogni rapporto con i preti che venivano dal mondo del lavoro era chiuso per il fatto politico, non per dei problemi religiosi. Non ci veniva contestata la dimensione della fede, ci veniva contestato la mancanza di aderenza a quella parte politica che la Chiesa privilegiava.
Sirio Politi diceva: ma il cristianesimo non doveva diventare una religione, il cristianesimo è lotta. Quando ti fanno questa accusa e ti accusano di in realtà di far politica e di non fare cristianesimo, lui diceva: allora vuol dire che ci siamo, che è proprio giusto, è proprio, siamo sulla via buona, insomma.
Scriveva Don Sirio Politi. C'era l'occupazione della fabbrica ed è venuta la domenica. Ho chiesto di andare a celebrare la messa, ma ancora un rifiuto. Allora ho messo gli arredi sacri in valigia. Sono tornato sotto il muro con una scala e gli operai mi hanno aiutato a scendere di là. Avevo scavalcato una legge terribile, quella che separa così spaventosamente gli uomini. Ho scavalcato questo muro, questo abisso di divisioni, e mi sono sentito come in una terra libera, fra uomini liberi. In questo scavalcare il muro c'è tutto il dramma e il significato della mia esperienza di prete operaio. Don Renzo Fanfani, 1935-2017. Ascoltiamo l'esclusiva testimonianza di Don Renzo Fanfani.
Mi chiamo Renzo Fanfani, ho 70 anni, sono un prete operaio, sono parroco di Avane, sono nato a Monticelli, un quartiere della periferia di Firenze, fuori Porta San Frediano. Mio babbo lavorava all'officina Porta a Prato, sono figlio unico e quindi ho avuto un privilegio di poter studiare, di fare le scuole superiori, naturalmente l'istituto tecnico. I miei mi orientarono verso la ragioneria, io andavo a ragioneria anche perché c'erano le ragazze, mentre a quello di Rifredi, all'istituto tecnico industriale, c'erano tutti maschi. Negli anni 54, benché fosse andato a ottobre in ragioneria tecnica bancaria, mi chiamarono alla Nuova Pignone, era già diventata Nuova Pignone, e entrai lì. Però non mi piaceva fare l'impiegato. E allora, un'occasione particolare, lessi un plan di propaganda per l'Accademia Militare e passavo un'estate a studiare e detti il concorso per l'Accademia Militare e entrai all'Accademia. E lì ho fatto i 2 anni a Modena, i 2 a Torino, i 3 anni di reggimento, al primo reggimento granatieri. Poi, finito il periodo di comando, andai a Napoli dove mi raggiunse la nomina a capitano e lì detti le dimissioni e entrai in seminario. Buttai il cappello per aria, senza saper bene a che cosa andavo incontro, ma seguendo più che altro un istinto, cercando di dare una risposta di senso più completo, anche perché il militare mi piaceva, anche andava anche bene. Dare gli ordini mi piaceva. Lì in seminario ho trovato delle persone entusiasmanti, direi, benché fossero preti. Ho conosciuto anche i preti operai. Primo Borghi è stato il primo prete operaio italiano, il secondo è stato un viareggino, Silvio Politi, nel 54, ma il Borghi nel 50 già lavorava alla Pignone. Due miei amici andarono a Viareggio e poi entrarono a lavorare a fare contadini. E quindi, benché avessi scelto di andare alla Marina del Grappa perché pensavo di avere pratica con i ragazzi più giovani, dopo un paio d'anni che ero qui a Empoli, chiesi di entrare a lavorare in vetreria, ricevendo subito un no da parte del vescovo Florit, che continuò fino a che mi decisi a non chiedere più permessi e entrare a lavorare. Sono stato il primo prete che è entrato in quelle che chiamavano allora le vetrerie rosse, insomma, a parlare.
Fanfani scrive una cosa che è molto interessante, profonda. Bisogna far propria anche, non solo le parole, ma anche i sentimenti. E allora il sentimento degli sfruttati, di quelli che sono sfruttati, emarginati, eccetera, il sentimento, lui diceva, scriveva, è la rabbia. Allora questo aspetto del far propria la rabbia, ti deve entrare dentro la rabbia, perché in questo ripercorri le parole, parole come quelle che potresti usare o avresti usato prima, emarginazione, sfruttamento, eccetera, ma dall'altra parte hanno un altro suono, significano, è il discorso delle periferie, insomma, no? quando poi fa questo discorso molto, molto forte, molto deciso, che le cattedrali non servono più, sono di pietra, sono molto pesanti ormai e vuote, e che quindi bisognerebbe, come dire, farne dei musei e andarsene in periferia, dove ci sono gli uomini, le donne, dove c'è dove c'è umanità.
Che essendo Empoli una città piccola, anche le periferie urbane sono piccole e i problemi sono gli stessi, ma il numero e l'intensità sono minori. Sono venuto qua e ho fatto quello che sapevo fare meglio, l'intervento di quartiere. Si è fatto un comitato di quartiere, la scuola serale, poi gli incontri vari, incontri politici. L'attività politica più importante è quella della difesa della Costituzione. Le contraddizioni c'è nella parola preto operaio, no? C'è già una contraddizione in quello. Il problema è tenere uniti i due capi della corda. E quindi direi nella vita di un preto operaio c'è una contraddizione, uno scontro che va. Non tanto lo scontro poi dell'essere diventato come loro, no? Uno diventa un operaio, impara la lingua. La contraddizione è ad altro livello, direi. La specie umana, che ormai è 150.000 anni che cammina su questa terra, no? Ecco, in questa valle dell'Arno, è chiamata a fare un salto di qualità, no? E quindi è chiamata, siamo chiamati a fare uno dei tanti salti di qualità che hanno permesso alla specie umana di sopravvivere. Il salto di qualità è quello di diventare più umani, insomma, quindi sviluppare al massimo le capacità profonde di noi uomini, insomma, e donne. E questa è una grande cosa.
I sogni no, sono le utopie, e senza questi sogni, senza i sogni sognati a suo tempo e ancora sognati, la storia sarebbe un deserto.
Dagli scritti di Renzo Fanfani. E non voglio essere né pietra di colonna, né di tribunale, né di palazzo, né di chiesa, ma una piccola pietra leggera come un canto che scivoli per i viottoli e per i sentieri. Umile ciottolo della strada, sasso levigato dal torrente, buono per i giochi degli uomini o per gli eroi, per abbattere Golia. Si risvegliò in me il desiderio di andare al largo, mettere come gli umani la vela grande all'albero di maestra e salpare verso la stella più lontana, senza badare alla notte che mi avrebbe avvolto. Compresi che l'origine non è dietro, ma davanti a noi.